correctamente. Spirito Santo. La pace del Signore sia con tutti voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Si diffonda nel cuore degli uomini e la tua parola porti questa occasione di conversione, di sincera adesione, di genuina fede in te e nell'uomo, perché nulla vada perduto di ciò che tu hai creato e della vita che continui a donare. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, prendiamo il capitolo 4. Leggiamo il capitolo 4 di Osea. Non so se riusciremo a farlo tutto, ma una parte, la prima parte la leggiamo fino al versetto 14, poi vediamo se riusciamo. Ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità, né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo. Persino i pesci del mare periscono. Ma nessuno accusi, nessuno contesti. Contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Tu inciampi di giorno, e anche il profeta con te inciampa di notte, e farò perire tua madre. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza, poiché tu rifiuti la conoscenza. Rifiuterò te come un sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio, e anch'io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in ignominia. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Li punirò per la loro condotta e li ripagherò secondo le loro azioni. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non aumenteranno, perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Il vino vecchio e quello nuovo tolgono il senno. Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso, poiché uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono allontanandosi dal loro Dio. Sulla cima dei monti fanno sacrifici e sui colli bruciano incensi. Sotto la quercia, i pioppi e i terebinti, perché buona la loro ombra. Perciò si prostituiscono le vostre figlie, le vostre nuore commettono adulterio. Non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se commettono adulterio, poiché essi stessi si appartano con le prostitute e con le prostitute sacre offrono sacrifici. Un popolo che non comprende va in rovina. Ci fermiamo un momento qui, ecco, per una lettura personale, un po' di qualche passaggio e poi un momento di riflessione. Comincia qui la seconda parte del libro di Osea, la più lunga, che va fino al capitolo 11, in cui praticamente, tenete presente che qui sulla Bibbia, per esempio, di Gerusalemme c'è una divisione invece diversa, perché questa parte più prolungata viene appunto vista fino al capitolo 14, quasi alla fine, solo l'ultima parte, capitolo 14, sarebbe poi la conclusione. Invece no, credo che si può accettare insieme ad altri con una divisione un po' diversa, quindi poi lo vedremo. Ripercorriamo una struttura simile alla prima parte, che poi troviamo anche nell'ultima parte, no? Gli ultimi tre capitoli. E in questa parte centrale, di nuovo, una parte in cui c'è più un'accusa, no? Un mettere di fronte ai propri limiti, il peccato, la propria mancanza, il popolo di Israele, e di nuovo ritorna anche in questo percorso, no? Parole chiavi simili a quelle che abbiamo già ritrovato nella prima parte del libro. E ancora una volta si parla, abbiamo anche ascoltato, di prostituzione, di tradimento, di mancanze, ecco, che allontanano, no, dal Signore. Di nuovo si parla anche di un'accusa, e ancora si sentirà, no, però anche l'offerta di un ritorno del deserto come luogo di riconciliazione, di conversione. Ci sono molti punti in comune, ecco, che ritroveremo appunto lungo il percorso, no? E alla fine, di nuovo, quel deserto, ripeto, che diventa il luogo della conversione e la possibilità di un ritorno. Anche questo verbo del ritorno troviamo alla fine, appunto, al capitolo 11. Ecco, questo è un po' il percorso, con questo linguaggio profetico, no, piuttosto duro, perché è un linguaggio che mette di fronte alle inconsistenze di una fede vissuta molto in superficie, ma non una fede che non penetra, non innerva, non dà a tutto il corpo di questo popolo vita. È un richiamo molto duro, e tuttavia è forte anche per noi oggi, no? Ascoltare questa parola, pur sempre attuale, anzi attualissima. Abbiamo sentito, non so se avete notato, soprattutto i primi versetti, ma anche il resto, no? Ci aiuta una rilettura che va anche al di là di un dato personale, no? Perché la legge certamente prima deve raggiungere la vita di ognuno di noi. Questo è certamente la parola di Dio. La parola di Dio è per me. Quando la leggiamo, la preghiamo, è per me, parla a me il Signore. E tuttavia, soprattutto in alcuni testi, nei testi profetici in modo particolare, questo diventa molto evidente, che va ben al di là di me poi, perché non dimentichiamo che ognuno di noi vive in un sistema di vita, in una società che ha i suoi limiti, in una cultura che ha le sue opportunità, le sue positività, sempre, sicuramente, ma anche sempre, sicuramente, i suoi limiti, le sue ombre, le sue dimensioni trascurate, se non vissute contro l'uomo e contro Dio. E i primi versetti sembrano proprio scritti oggi, cioè, leggendoli, ecco, preparando questo momento, ma anche in altre occasioni, quando ho avuto modo di leggere questo testo, questi primi tre versetti, guardate, rimango molto, sempre molto colpito, rattristato profondamente, perché siamo sempre lì, siamo facili a cadere in queste contraddizioni. E attenzione, la parola non è detta a persone lontane, è detta ai figli di Israele, non è detta ai popoli stranieri. Ci sono oracoli rivolti anche a popoli stranieri, in alcuni duri, molto, ancora più duri per certi versi, ma quelle almeno hanno la scusante che non conoscono il Signore. Ma voi che dite di credere, proprio voi, figli o figli di Israele, Ascoltate la parola del Signore, è a loro che si rivolge prima di tutto. E alla fine non sono diversi dagli altri. E tutto sommato è triste, ma dobbiamo ammetterlo anche noi, no? In Italia, dove tanti si dicono cristiani, succedono cose peggiori di altri posti dove cristiani no, non ci sono, o sono una minoranza. E questo è triste, perché vuol dire che questo cristianesimo dov'è? In cosa si realizza? Leggiamo, leggiamo perché ce lo dice il profeta. Cos'è questa fede o questa fidelanza tradita? Perché il Signore è in causa con gli abitanti del paese. Ecco, riprende questo linguaggio del rib, no? Della causa, no? Che intenta il Signore, è tipico dei profeti, no? Come portare in tribunale, no? E certo, qualcuno potrebbe dire, ma tu l'hai fatto, tu ci hai fatto, perché ci hai fatto così? Dice il Signore porta in causa, ma scusate, fate un paragone, se un figlio si comporta male, va a finire, no, in certe vie, è colpa dei genitori? Può darsi, ma può darsi di no. C'è sempre comunque una responsabilità personale. C'è sempre una responsabilità personale, una libertà di scelta. Tanto è vero che a volte è il contrario. Da situazioni negativissime, no, dei genitori escono fuori dei gemme di figli. Quindi non vuol dire, non è detto che automaticamente, poi nel caso del Signore, non è certo questo, no? Quindi il punto è un altro, è che siamo di fronte a un mistero, è il nostro mistero, il mistero della nostra libertà, fragile libertà, fragilissima libertà, ma libertà vera, perché nessuno ci costringe. È il Signore che impone. E anche questo linguaggio profetico, vedete, un linguaggio che, vedete, non costringe e non mette al muro nessuno, semmai mette al muro nel senso che, appunto, cerca di convertire, di aprire gli occhi. Quindi non è una vera causa, non c'è un giudice, non si cita un giudice, ma è una causa dove, appunto, qualcuno è chiamato per finalmente dialogare, visto che non mi ascolti. E sono tanti i testi dell'Antico Testamento e anche del Nuovo, dove, appunto, il problema è che tu non ascolti. Io ti parlo e tu non ascolti. E devo fare causa per farmi ascoltare, in questo senso, il linguaggio della causa è questo, cioè ti parlo una volta, ti parlo due, ti parlo, e ti porto davanti al giudice, poi davanti al giudice devi venire per forza. Ma in realtà non c'è un giudice, è un modo per dire, non so più come fare per parlarti, per farmi capire. Il Signore in causa con gli abitanti del paese. Il paese è la terra, della terra, la terra Eretz, la terra di Israele, figli di Israele, la terra di Israele. Non c'è infatti sincerità né amore. Qui comincia una serie di ecco, davanti al giudice, quello che, ecco, di cui ti accuso, i punti di accusa. Mancano tre cose e poi ci sono delle azioni. Sette. Un numero, anche nei numeri hanno un significato, questi tre e sette. sono degli esempi, ma vuol dire sette è la totalità, vuol dire che siamo proprio male, messi male, no? Non c'è sincerità né amore. Qui le traduzioni, se voi leggete in varie traduzioni, troverete varie espressioni, perché ci sono due termini che sono due termini chiave nella Bibbia. Keset e Emet. Emet, che vuol dire anche verità, sincerità è tradotto, ma è anche verità, è fedeltà, può significare tante cose questa parola, è una delle parole che ha un ampio raggio di significato, no? Ma tutto quello che significa è sempre legato a una relazione tradita, perché la radice di questa parola significa che io conto su di te, da qui anche amen, credere, tutte no? Le parole che, no? Derivano. E l'altra è amore, è amore, misericordia, è gentilezza, è dono, è tutta la gratuità, la generosità, può significare tantissime cose anche queste. Quindi ripeto, se voi andate a vedere nelle traduzioni troverete tante espressioni diverse. Che, attenzione! Sono anche dette tante volte di Dio in coppia queste due cose, perché Lui è grande nella Chesed Benet, Lui è il fedele e Lui è il buono in assoluto. È l'unica cosa in cui Dio non viene mai meno, queste due cose. E invece accusa e dice, non ci sono proprio da voi. O meglio, non ci sono. Ci sono né conoscenza di Dio nel paese, sincerità, amore, ripeto, con le significate anche di qui sopra, e conoscenza di Dio nel paese. Conoscenza. Osea usa questa parola, dacat, conoscenza di Dio, no? Che in altri testi sapienziali, in altri testi profetici, corrisponde alla parola anche fede o timore, amore di Dio, timore di Dio. Richiama che cosa? Cosa richiama questa parola? E tutte le altre che ho citato, timore, amore, eccetera, eccetera. Richiama il primo comandamento. Richiama il primo comandamento, l'esclusività di Dio, l'amore totale per il Signore. Qui lo chiama conoscenza. Quindi non conoscenza, non pensate appunto conoscenza di tipo teologico, riflessivo, intellettivo, no. Conoscenza è relazione. Nella Bibbia molto spesso quando trovate conoscenza, conoscere una persona non è sapere qualcosa di qualcuno, è avere una relazione con questa persona. Non avete relazione con me, sta dicendo, pensando ai primi comandamenti, ai primi tre comandamenti, quelli che riguardano appunto Dio. No, non c'è. E attenzione, le tre cose, vedete, sono messe insieme perché sono legate, proprio perché appunto Lui è il fedele e il buono, no? Misericordioso per eccellenza. Quindi se non conoscete me, non, è ovvio che non conoscete e non siete nemmeno nella sincerità, nella verità, nella misericordia, nell'amore, non ci siete, per questo non ci siete. E allora ecco le azioni che ne succedono, ne conseguono. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Pensate ai nostri tempi. Ah, sono i tempi di sempre, non è che dice oggi è peggio di prima. È questo. I comandamenti al contrario, no? Cioè sono gli altri comandamenti questi. Notate che ce ne sono alcuni citati esplicitamente. Dire il falso, uccidere, rubare, commettere adulterio. Sono i comandamenti al contrario. Altro che le 10 parole. Dove sono queste 10 parole? Pensate come sia attuale, ripeto questo. Viviamo in un mondo in cui il senso del peccato si sta sempre più perdendo, affogando nel nulla. Dove queste azioni, tutto sommato, c'è gente che uccide senza farsene nessun problema. C'è gente che commette adulterio senza farsene nessun problema. C'è gente che ruba senza farsene problema. Anzi, diventa anche un motivo per andare a finire su prime pagine e rimanerci per mesi, no? Cioè, al contrario. Questo è impressionante, bisogna dire oggi, no? È impressionante come ci sia questa, no? Corruzione dilagante, per cui non ci si meraviglia proprio, anzi, ripeto, al contrario, queste cose si vanno a cercare, diventano notizie, diventano scoop, diventano, ripeto, da prima pagina. Cose che sono invece la nostra miseria. La nostra miseria. E pensate a quanti equivoci, no? E quante distinguo sapienti, ma insomma, tentativi poco felici di recuperi, no? O di distinguo. No, pensate che no, distingue, cioè, sì, ma quella è la sfera privata, quella è la sfera sociale, no, per alcuni politici, no? Cioè, quella è la sfera privata, lì può fare quello che vuole. Sì. Come dire? Come se non andassero insieme poi queste cose, perché avete sentito, vanno tutti insieme, no? Ripeto. È una situazione che purtroppo fa vedere quello che sta accadendo, sempre. E si versa sangue su sangue. Alla fine questo sottolineare appunto l'uccidere l'altro. L'uccisione. Lo dice all'inizio, no? Si dice il falso, si uccide. Poi ecco, lo sottolinea con questa immagine di questo male che dilaga e che appunto diventa sangue versato. Quanto sangue versato nel mondo. Se ci pensiamo un po' c'è veramente da piangere, no? Quanto sangue ogni giorno. Quante persone muoiono ogni giorno a causa di altri. Sono molto di più di un terremoto o di una valanga, sono molte di più, infinitamente di più, no? Quelle che muoiono ogni giorno per mano di altri uomini, direttamente o indirettamente. Per un'uccisione diretta, no? Una violenza, un'oppressione, una persecuzione, oppure per l'indifferenza, che fa più vittima ancora della violenza, come anche ha fatto notare Papa Francesco, sta insistendo molto su questo, perché noi pensiamo che l'indifferenza non faccia vittima, non faccia male a nessuno, faccio male a nessuno. Poi c'ho un conto di 3 o 4 milioni di euro e penso di non fare male a nessuno, che ho una villa, no, di 5 piani, un conto di... faccio male a nessuno. Intanto c'è ogni anno 40 milioni di persone che muoiono di fame, io non c'entro. Siamo sicuri che io non c'entro? Se muoiono tante persone. E se notate uno stravolgimento dell'umano, perché all'infondo, vedete, i 10 comandamenti, appunto, non sono, sono bello più chiamare come li chiamano gli ebrei, le 10 parole, non comandamenti, che non sono comandi, sono l'espressione di quello che l'uomo dovrebbe essere, potrebbe essere, può essere, e non è, tante volte. A volte è, consoliamoci, però... Vedete, qui siamo messi di fronte a ciò che manca. Non vuol dire che non c'è niente, allora siamo proprio... No, però le mancanze ci sono, i vuoti ci sono, le falle ci sono. Questo bisogna ammetterlo. Ed è importante rendersene conto. Per questo è in lutto il paese, la terra, di nuovo, con riferimento alla terra. Quella terra che, ecco, era il luogo della scelta di Dio, no? Figli. E chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici, con gli uccelli del cielo e persino i pesci del mare periscono. Sembra un po' strano questo riferimento, poi vedete, a un quadro che si allarga inaspettatamente, no? E dall'umano andiamo e tocchiamo gli animali selvatici, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, che c'entrano? Sta parlando degli uomini. E invece no, periscono. Anche loro soffrono di quella sofferenza. E quanto è attuale, ripeto questo, ancora più, no? Perché qui poteva essere un'immagine, no? Ma tanto quanto. Il male tra gli uomini ha sempre una ripercussione, ma ripeto, oggi è evidentissima, sul creato intero. È la creazione che è sovvertita. Abusato di una violenza che appunto esce dall'ambito anche umano e si allarga inevitabilmente sulla creazione intera. E ripeto, la creazione al contrario. Leggete i primi capitoli della Genesi, no? Dove Dio, ecco, mette questo ordine, no? Il secondo racconto, ma anche il primo, no? Dove Dio crea tutte le cose, appunto sono citate proprio in quell'ordine, gli animali selvatici, i cieli, i pesci, la traduzione greca ci ha aggiunto pure i rettili della terra, perché lì appunto sono creati anche i rettili, no? Cioè proprio per un ricordo di quel racconto della creazione, ripeto, sovvertito, al contrario, dove anche questi, anche gli animali selvatici, cieli, i cieli, i pesci del mare periscono. Subiscono violenza. E già nella Genesi l'avevamo ascoltato, no? Il peccato di Adamo ed Eva, che appunto porta anche alla sofferenza nel creato, il sangue versato di Caino che uccide il fratello Abel. Quei racconti, ecco, ci riportano appunto a questo riflesso, sembra di averli, ecco, davanti agli occhi, Vedete come in pochi versetti sta raccogliendo tutto il cammino, no? Che parte da quel racconto della creazione e va alla legge, va al popolo di Israele, va a quella terra violentata. Quella terra che doveva essere il paradiso, poteva essere, può essere, appunto, il paradiso in terra. E invece è sovvertito. Ma nessuno accusi, nessuno contesti. Contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. E nessuno può difendere, può controaccusare. Questa è la realtà. Anzi, l'accusa poi va direttamente a qualcuno in modo più particolare. Prima ha parlato a tutti i figli di Israele, adesso si rivolge la parola contro qualcuno precisamente, in particolare. Contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Siamo anche noi, no? C'è poco da ridere, perché no, realmente nella figura del sacerdote, ovviamente non c'è solo il sacerdote, ma c'è la figura di chi ha una responsabilità, in quel caso grande, perché appunto legata alla celebrazione, all'annuncio, no? Della volontà di Dio, di cui il sacerdote è parte, è protagonista, in mezzo al popolo. E anche lui ha tradito. Anzi, il suo tradimento è ancora più grave, è ancora più grave. Tu inciampi di giorno, anche il profeta con te inciampa di notte. E farò perire tua madre. Non la madre, attenzione a questo in me, tua madre non è la madre che no, è il popolo. Anche perché quando si parla di patria, no? C'era prima anche nei primi versetti il paese, no? C'è un passaggio in cui parla della patria, ma in ebraico patria non si dice patria, ma si usa, noi usiamo partendo da pater, no? Invece in ebraico si parte dalla parola madre per dire la patria, no? Quindi tradotto in italiano sarebbe la matria, no? La tua madre. La tua madre. E farò perire tua madre. È bello perché, vedete, viene dato al sacerdote un ruolo importante di sposo accanto alla madre. Quasi un segno di Dio, non quasi, un segno di Dio. Lo leggiamo anche in Ezechiele, dove appunto quando parla del sacerdote che tradisce anche lì, no? Il suo compito di pastore, no? Elia nel nome di Dio. E invece al posto di fare le leggi del Signore, invece di fare quello che il Signore vuole e farebbe, fa, per il suo popolo fa il contrario. Abusa, usa del gregge per se stesso, dice Ezechiele. Ecco qui appunto questa immagine invece che ci riporta di nuovo a quell'immagine sponsale dei primi capitoli, così bella, così preziosa, no, del libro di Osea, no? Che vedete ritorna ancora una volta qui parlando proprio del popolo, visto appunto come la madre sono i figli, non c'è la madre, ma ti parlerà anche dopo di figli e di figli, no? Ma appunto, una madre che è snaturata, ha perso il senso del suo ruolo, come il padre, lo sposo, il sacerdote che doveva rappresentare Dio. È un forte richiamo, dove è compreso anche il profeta conta in giada di notte i due ruoli fondamentali che erano legati al Tempio, che erano legati al luogo di Dio, il sacerdote e il profeta, che inciampa di notte, tu inciampi di giorno e quello di notte, significativa la scelta, no? Apposta, perché appunto il sacerdote deve essere luce, no? Nel Signore, nell'annuncio del Signore, nella fedeltà al Signore. E invece no? È il primo che inciampa, inciampare di giorno. Il profeta, che doveva essere luce nella notte, perché il profeta è proprio quello, il suo ruolo, essere luce non di giorno, nella notte, è il ruolo del profeta, che anticipa il giorno, che lo annuncia prima che arrivi, è inciampa di notte. Beh, uno direbbe, forse è meno grave, non c'è luce, ma per un profeta è grave. Vuol dire che è un falso profeta. È come uno che... Il profeta dovrebbe avere una torcia, no? Per fare un esempio così, no? Se inciampi con la torcia, che cazzo, no? Nemmeno quella hai usato. E vuol dire che allora non sei un vero profeta. Ce n'è per tutti. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza, perché tu rifiuti la conoscenza. E rifiuterò te come mio sacerdote. Ha dimenticato la legge del tuo Dio, e anch'io dimenticherò i tuoi figli. Vedete, questo rapporto malato, no? Tra popolo e sacerdote, e appunto, e i figli che ne nascono, le generazioni che seguono. Il Signore è come se si estraniasse da questo, e come abbiamo sentito già nel primo capitolo, nel secondo. Cosa vuol dire con questo linguaggio? Vuol dire che io non ci sono in questo. Ecco, non è ovviamente per, come leggiamo da altri passaggi del testo, no? Non è un abbandono di Dio che dice vabbè, ormai ho perso ogni speranza. No, è una parola dura, ma è un modo per dire di Dio: io con questo non ci sto, in questo non ci sono. In questo modo di fare io non ci sono. C'è il rifiuto della mia conoscenza. Tu rifiuti me e insieme a te, purtroppo, anche i tuoi figli mi rifiutano. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in ignominia. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Ecco, quel versetto 7 è l'acme, diciamo, il punto più alto, dove dice, ecco, facciamo la somma, non si salva nessuno, tutti hanno peccato, il sacerdote, il profeta, il popolo. E allora, ecco, cambierò la loro gloria in ignominia. Pensate, ecco, questo discorso legato appunto alla situazione che viveva Osea, di una pace relativa. Ma quale pace? Ecco, il profeta vero vede più lontano. Il profeta vero vede il buio che incombe, che c'è già, mentre tutto sembra tranquillo. Era un momento di pace relativa in Israele, pure di ricchezza, di agiatezza, ma appunto di pochi, per qualcuno, in ingiustizie, coltivato tutto questo in un'atmosfera grigia, non di luce. Cambierò la loro gloria in ignominia. L'hanno già fatto loro, cioè attenzione, non è che lo fa il Signore. Il Signore lo mette in luce, appunto, paradossalmente. Mette in luce il buio, il Signore. Dice, questo è quello che state costruendo, o meglio, state distruggendo. Questo è quello che state distruggendo. Ritorna appunto sui sacerdoti. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Li punirò per la loro condotta e li ripagherò secondo le loro azioni. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non aumenteranno, perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Ed entra questa parola che poi diventa la parola chiave della parte successiva del capitolo 4, no? Questa prostituzione è un'immagine, una parola che vedete ritorna, perché è un'immagine plastica che dice bene, no? Effettivamente è molto espressiva, no? Di questa realtà compromessa. Come si fa a parlare di una realtà compromessa? La prostituzione. Perché? Perché è il contrario, no, di un rapporto d'amore. Il contrario. No? Ed è evidente, cioè è così evidente che si legge senza troppe, no? È un'immagine che ritorna altre volte. La troveremo anche, no, nel Vangelo, la troveremo nell'Antico Testamento, in altri testi, la troveremo in Paolo, in San Paolo, no? San Paolo la usa più volte questa immagine. Perché, ripeto, è un'evidente espressione di un'incompiutezza, anzi, di una contraddizione. Un amore che non è amore. Perché non è amore? Perché non è duraturo? Perché non è generativo? Non genera niente, è solo per il piacere, no? E non crea un legame forte. Non c'è dono, c'è solo prendere. È pagato. L'opposto di che cos'è l'amore. E quindi si presta molto a parlare e ad essere applicato non solo alla prostituzione. Quando dice prostituzione, non pensate appunto alla prostituzione, no, con le prostitute, no, c'è anche quello dietro, specialmente per più avanti, diciamo, riferimento anche alla prostituzione sacra che c'era, no, in alcuni templi pagani, dove c'era pure la prostituzione sacra, non fatta pagando, no, come segno di fertilità, ma era esattamente in realtà l'immagine opposta, dice il profeta, no? Realizza l'opposto di quello che vorrebbe dire, altro che potenza di generazione, è la chiusura della generazione, altro che celebrazione di Dio e della vita, è esattamente l'opposto, il cercare un piacere per sé. Pensate a questi templi che erano, no, in fondo dei, no, luoghi di commercio del sesso, no, pubblici, no? C'erano anche in Grecia, no, Corinto, in Grecia, no, no, un grande tempio dedicato a Venere a Corinto dove si praticava la prostituzione sacra, appunto anche per questo Paolo ne parla, no, a Corinto, nelle lettere ai Corinti in particolare. E l'immagine è chiara: mangeranno ma non si sazieranno, e poi invece passa a queste immagini, si prostituiranno ma non aumenteranno, cioè non genera, non è generativo, non genera, anzi, deve evitare la generazione. E se avveniva, se abortiva, doveva abortire. Nessuno voleva quel figlio bastardo. L'immagine è chiara di un meccanismo che non va, che non funziona, che non è umano, non realizza l'uomo, non realizza l'uomo. Per questo anche mangeranno ma non si sazieranno, no? È un mangiare che non sazia, come mangiare cose che non, appunto, non danno sostanza. È una parola, come abbiamo sentito, che invita a cercare ciò che invece ha sostanza. È chiaro che è un richiamo in quella direzione. Un richiamo così duro e sferzante, sì, è un richiamo che ci vuole, ma ecco, è un invito a rendersi conto di quelle situazioni, di quei pensieri, di quelle azioni che non sono generative. Oggi si sta parlando molto nella sociologia anche di questo aspetto, no? Di vedere l'adulto appunto nella sua capacità di generare. L'adulto è quello. E ovviamente, ripeto, al di là dell'ambito puramente biologico o sessuale, no? La generatività legata a una capacità di essere promotore, no? Che fa muovere qualcun altro, qualcos'altro, che fa muovere la vita, non invece esserne impedimento, anche se apparentemente invece no. Pensate come, ripeto, questo sia attuale oggi. Il Papa questo l'ha detto in modo molto chiaro, e ripeto, un testo di un'attualità impressionante questo, perché noi abbiamo, pensiamo, ecco, oggi, che il generare, l'essere generativi, significhi appunto, letto solo in una chiave, quella economica. Quando oggi si parla di sviluppo, ma che pensate? Spread, cose, no. Cioè, noi pensiamo solo all'economia, ma questo non è l'uomo. Anzi, paradossalmente, questo si sta traducendo nel non uomo, nel disumano. E pensate come si sta disumanizzando di nuovo il lavoro, come si sta disumanizzando i rapporti familiari, come si sta disumanizzando tutto. Nel nome di che? Di questa maledetta economia che è al primo posto, che è il segno dello sviluppo e del progresso dell'uomo. Grande inganno. Che grande inganno. Mangeranno ma non si sazieranno, si prostituiranno ma non aumenteranno, perché è una vera e propria prostituzione quella al denaro, al profitto, è una vera e propria prostituzione. Più chiara di questo non si può, perché la prostituta si paga, appunto, il denaro è l'espressione più chiara della prostituzione di oggi, a cui siamo caduti, in cui stiamo cadendo. E per quello tutto si può fare, si possono costruire muri, si devono chiudere la sicurezza, ma la sicurezza di che? Di chi? Non di chi, di che? Perché bisogna stare sicuri con i propri soldi, questo è il punto. Non per la persona. Difendere i propri castelli. È una logica perversa. Quindi vedete che no, un testo quello di oggi che ci legge personalmente, ma ci fa vedere anche un orizzonte molto più ampio, no? In cui ci troviamo e d'altra parte in cui facciamo anche le nostre scelte. che poi ognuno fa le sue scelte personali o insieme ad altri, no? E hanno un senso quelle scelte. Ecco, viviamo in questo contesto. È innegabile che questo contesto ci sia, che ripeto, oggi sia davanti a noi. Insomma, ci andiamo stasera con una lettura un po' così, la parola di Dio, l'ho già detto, l'abbiamo visto anche nella prima parte del profeta, Osea, poi capito, anche lì ci ha lasciato con un grande sconforto, però è innegabile che certe cose è meglio non nasconderle, no? Sono realtà che stiamo vivendo, sono sotto i nostri occhi e ci interrogano. Per il momento rimaniamo con questo interrogativo, no? Che la parola ci mette davanti. Non c'è ancora una risposta chiara, ma rimaniamo su questo interrogativo. È ancora tutta la prima parte di questa sezione, no? Del libro di Osea, ci farà porre ancora interrogativi in questa direzione, no? Bisogna avere il coraggio di scavare dentro quello che appunto oggi tante volte non si sta facendo, no? Si rimane ancora a discutere appunto di mancanze economiche o altro, di crisi, no? Quando la crisi è ben più profonda di quella economica. Figli, no? Anche se figli che sbagliamo, figli che a volte non vediamo lontano, preghiamo il Signore, ecco, che continua ad avere sempre pazienza con noi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.